ci interroghiamo sulla impermeabilità della desolazione, su quel modo con cui la desolazione, lo squallore, la tristezza, l'aggressività, il risentimento, ecco, tutto questo groviglio di atteggiamenti, di sentimenti, quel modo con cui tutto questo si rende impermeabile, cioè viene tesa la mano e nessuno la raccoglie, viene rivolto un invito e l'invito cade nel vuoto. Come mai la desolazione diventa impermeabile? Alcune situazioni si sclerotizzano e non si riesce in nessun modo a scioglierle, a risolverle. Alcune situazioni familiari che diventano luogo di amarezza, di frustrazione, di tensione e di scontro aperto, e non c'è modo di fare un'opera di riconciliazione. E come mai alcune persone, alcuni giovani, alcuni ragazzi che hanno davanti tutta una vita, invece che essere disponibili a un cammino, si rendono quasi impermeabili a ogni proposta di bene, di cambiamento, di impegno, come se la desolazione tendesse a rendersi impermeabile. Forse possiamo trovare una spiegazione, possiamo darci delle ragioni con una lettura come di un fatalismo, come se si dovesse dire: è fatale che succeda così. Se uno cresce, nasce, vive in un certo ambiente, a un certo punto diventa insensibile ai valori. Se uno è figlio di certi genitori e nasce come già precluso a certi cammini, il fatalismo. Oppure possiamo trovare una spiegazione nella superficialità, come per dire: sono talmente tanti gli stimoli, le attrattive, le sollecitazioni, le distrazioni, le notizie da inseguire, che non c'è più neppure la possibilità di un momento di sosta in cui uno si domanda: ma che cosa sto facendo? Non c'è la possibilità di fermarsi un attimo con calma a domandarsi: ma vale la pena di fare quello che stiamo facendo, di essere così arrabbiati, di essere così risentiti? Tanto si è presi dall'una e dall'altra cosa. Oppure forse troviamo una spiegazione nel discredito che viene gettato su persone e istituzioni, per cui quello che dicono non lo si ascolta neppure, perché si dice: ma tanto non meriti fiducia. Talvolta questo verso la Chiesa, verso i maestri, verso gli educatori, viene gettato un discredito che quasi preclude la possibilità di accogliere una loro parola, un invito, una proposta. Forse ci sono anche tante altre ragioni per giustificare questa specie di impermeabilità della desolazione. Ma noi che stiamo celebrando la Pasqua, noi che crediamo che persino la morte è stata sconfitta, noi non ci sentiremo mai convinti alla resa, a dire inutile parlare, inutile tentare, inutile proporre, tanto queste persone ormai si sono chiuse in se stesse, si sono rese impermeabili a ogni zampillo di acqua viva che potrebbe fecondare questa terra. Noi non ci sentiremo mai autorizzati alla resa. E noi, contemplando la figura di Santa Gianna, possiamo comprendere come questa continua freschezza, questo continuo desiderio di bene, questa perseveranza tenace nei valori in cui lei ha creduto, ecco, questo esempio ci incoraggia a non lasciarci mai cadere le braccia, a non dire ormai è inutile. E quali strade possiamo percorrere? Le letture che abbiamo ascoltato mi suggeriscono tre modi, tre parole per indicare la strada da percorrere, per reagire al fatalismo, per non lasciarci prendere dalla rassegnazione. E prendo tre spunti dunque per incoraggiare il nostro cammino. Il primo spunto è questa immagine che prendo dal libro degli Atti degli Apostoli, la prima lettura di questa sera, dove si dice che portavano i malati vicino a Pietro, sperando che almeno l'ombra di Pietro passasse sopra di loro. Ecco, almeno l'ombra. Questa espressione mi sembra suggestiva per dire, ecco, l'ombra di Pietro è quel minimo sollievo che può recare la presenza di una persona buona. Almeno l'ombra vuol dire, mi pare, quel gesto minimo di attenzione, quella sollecitudine spicciola, quel fare il bene che non è un programma che vuol risolvere i problemi, che non è una strategia per ottenere dei risultati, è un gesto gratuito, è quel fare il bene immediato e neppure si domanda che frutto potrà portare, ma offre il gesto minimo possibile, quello che è a portata di tutti, quella parola buona, quella attenzione premurosa, e che mi sembra può essere paragonato a chi ti tocca sulla spalla mentre tu stai andando con la testa bassa verso una tristezza e ti fa girare le spalle, ti fa guardare intorno per dire ah ma chiami me, ah ma ti rivolgi a me. Ecco l'ombra di Pietro, almeno l'ombra, è il gesto minimo che può andar perduto senza che nessuno se ne accorga, è quella attenzione da poco, eppure che dice mi interessi, mi sta a cuore che tu riceva una consolazione o almeno un piccolo sollievo. Ecco, almeno l'ombra di Pietro. E io immagino quanti di queste forme di attenzione spicciola, minima, abbiano riempito la vita di Santa Gianna. Questa attenzione così, senza programmi, senza sperare particolare gratitudine o risultati particolarmente significativi, semplicemente quello di accogliere con un sorriso un paziente, quello di andare a trovare una persona malata, quella di fare una carità per un povero, le cose minime, quelle che tutti possiamo fare. E io credo che questo sia già un modo per rompere quella crosta di impermeabilità. E forse ci sono persone, forse anche noi, magari non ricordiamo niente di molte lezioni che abbiamo ascoltato, non abbiamo ricavato frutto da impegni imponenti di organizzazione, di iniziative, e però conserviamo la memoria grata, commossa, di quel giorno in cui quella persona ha indovinato uno stato d'animo e ci ha detto la parola giusta. Quel piccolo gesto di chi si è ricordato di noi e ci ha mandato un segno di premura. Ci ricordiamo il piccolo dono con cui una persona si è fatta vicina in un momento magari particolarmente difficile. Ecco il gesto minimo, come una ombra, almeno l'ombra. Ecco una prima via che ci viene raccomandata e che l'esempio di Santa Gianna ci può incoraggiare a percorrere. Quella di non avere per forza di cose un programma di particolarmente impegnativo per risolvere una situazione, ma di compiere il gesto possibile in quel momento. E la seconda via che queste parole del Signore mi sembra ci raccomanda è quella che nel Vangelo di Luca, nel racconto degli discepoli che vanno a Emmaus tristi e scoraggiati, ecco, questa parola mi ha colpito. Ci ardeva il cuore mentre conversava con noi. Ecco, quel conversare che fa ardere il cuore. Il conversare vuol dire quel modo di parlare che ascolta le domande, che raccoglie le perplessità, che offre la spiegazione adatta all'interlocutore. Il conversare non è il momento della lezione cattedratica, quando uno ti spiega tutta la sistematica di un problema, ma è quando dialogando si entra dentro un argomento, si ascoltano i dubbi, si cercano le parole adatte per spiegarsi, si prova e si riprova per far capire la cosa essenziale. Conversava con noi e questo conversare ci ha fatto ardere il cuore. Ecco quella conversazione che non è la pretesa di insegnare, ma è l'accompagnamento a capire, a raccogliere quelle inquietudini che sono dentro, a semplificarle anche soltanto perché si offre la possibilità di esprimerle. La conversazione che edifica, che fa ardere il cuore. Questo è il modo con cui Gesù ha strappato questi discepoli alla loro tristezza, conversando con loro e spiegando a loro come le scritture preparassero la venuta del Cristo come Messia sofferente. E anche qui mi immagino quali conversazioni potevano avvenire nello studio medico di Santa Gianna o nelle case dove lei andava a visitare i malati. Quel conversare di gente che ascolta e si fa ascoltare, del medico che raccoglie le confidenze e dice quella parola rassicurante che è necessaria, la conversazione che fa ardere il cuore, che scalda il cuore. Ecco un'altra via che può vincere questa impermeabilità che talvolta rende i cuori impenetrabili alla parola della consolazione. E la terza via che possiamo vedere segnalata da queste letture è quanto Paolo scrive nella lettera ai Romani, quando dice: se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui. Ecco, questo è il punto più importante e risolutivo. Quando il rapporto con Cristo non diventa solo un guardare a un esempio o un ascoltare un insegnamento, ma viene un condividere, un essere con Lui nella morte attraverso i sacramenti per risorgere a vita nuova. E questo partecipare alla vicenda del capo che fa nascere il corpo, che è la Chiesa. È questo mistero in cui la vita di Dio entra in noi, in cui attraverso i sacramenti noi diventiamo una creatura nuova. Anche qui mi pare che la devozione di Santa Gianna per l'Eucaristia, il suo modo di intendere la vita cristiana come una vocazione unita in risposta alla vita di Gesù, ecco, anche questo ci incoraggia a vivere il nostro cammino verso la santità come un immergerci nel mistero che ci fa Chiesa, che non ci rende persone isolate che camminano secondo la loro buona volontà, ma un popolo che si sente radunato dall'Eucaristia e che dall'Eucaristia prende slancio per essere il popolo che cammina in una vita nuova. Ecco, talvolta il mondo in cui viviamo mi sembra che presenti spettacoli di desolazione che ci sembrano impenetrabili e irrecuperabili. Ma la certezza che il Signore risorto è sceso agli inferi per liberare anche gli inferi dalla loro prigionia insolubile ci incoraggia a dire: forse noi non dobbiamo rassegnarci. Dobbiamo essere un popolo che cammina in una vita nuova e che rende nuovo il mondo. In che modo il mondo si rinnova? Ecco tre strade che voglio proporre. Quella del gesto minimo, che dice l'attenzione personale. Quella della conversazione che scalda il cuore, che anima al cammino. E quella immersione sacramentale nella vicenda di Gesù che ci rende con Lui una sola cosa. Chiediamo a Santa Gianna di continuare ad essere un modello per noi e di intercedere perché anche noi possiamo camminare sulle strade che il Signore ci raccomanda.
Carissimo Don Mario ed Eccellenza Reverendissima, grazie a nome dei sacerdoti, del diacono, delle consacrate, del popolo di Dio che è in Magenta e a nome anche mio personale. In questo anno, come Chiesa diocesana, lei ci ha invitato a metterci in cammino come pellegrini, perché solo così camminando cresce il nostro vigore spirituale. E lei certamente è il primo pellegrino, ci offre l'esempio, ed oggi è qui con noi in questo luogo caro alla vita cristiana, alla carità sponsale e alla santità di Gianna Beretta Molle. La ringraziamo di cuore. Come comunità pastorale delle nostre 5 parrocchie cittadine le promettiamo di camminare seguendo le sue indicazioni e ci permettiamo di offrirle la prima copia di questo libretto che domenica prossima sarà offerto a tutti, atto di amore alla santità di Gianna Peretta Molla, sposa e madre, e anche un piccolo segno di reale prossimità finalizzato alla carità del Vescovo. Grazie. Volevo anche, oltre al Vescovo, ringraziare davvero tutti per la vostra presenza. Ringrazio in modo particolare le autorità presenti, civili, militari, le associazioni qui rappresentate, la famiglia di Santa Gianna, i cori un po' rappresentati dalle 5 parrocchie e il coro civico, i vari ministranti, tutti i servizi. Mi piace anche annunziare, l'abbiamo già detto per il piccolo gruppo presente a Ponte Nuovo, che questa presenza del Vescovo forse davvero sta segnando una svolta per Ponte Nuovo. Negli scorsi giorni abbiamo ricevuto una lettera che in qualche modo conferma la volontà da parte della società, che in questo momento ha la proprietà, di sottoscrivere un contratto di comodato gratuito con la parrocchia San Giuseppe Lavoratore dei luoghi di culto dedicati alla Santa Peretta Molla, sia la casa come la chiesetta. E tale contratto di comodato gratuito è da intendersi quale atto, così dice la lettera, propedeutico alla cessione a titolo gratuito dei medesimi luoghi. Ci sembra davvero un bel passo di buona volontà che accogliamo con gioia in questa festa del 25esimo, che continuerà ancora con altri appuntamenti che già conosciamo. Tanto mi permetto di ricordare a tutti che da domani nel pomeriggio la nostra comunità pastorale ospiterà anche il capitolo della Fraternità Evangelii Gaudium, un altro dono della Pasqua di Cristo.
Anch'io desidero ringraziare tutti della vostra presenza, tutti per questa celebrazione solenne, raccolta e partecipata. Particolare saluto ai familiari di Santa Gianna, alle autorità presenti, tutti i rappresentanti delle istituzioni. Invoco per tutti la benedizione del Signore perché questi giorni del tempo pasquale siano lieti, siano santi, siano illuminati dalla presenza di Gesù risorto. Che il Signore benedica tutti voi, benedica le vostre famiglie, benedica tutti coloro che abitano in questo territorio di Magenta, di Ponte Nuovo, di Mesero, questi territori in cui la santità di Santa Gianna ha dato il suo frutto.